parliamo del messaggio che hai preparato per oggi, che parla a quelli che hanno difficoltà ad abbandonare certe cose nella vita. E praticamente siamo tutti così. Ci sono cose che è difficile mettere da parte per mettere Gesù sul primo posto, perché sono cose che amiamo. A volte sono cose giuste, positive, buone. Non è un vizio o un'assuefazione a qualcosa di sbagliato, ma sono cose buone. Anche cose che Dio ti ha donato, ma anche quelle a volte il Signore chiede di metterle sull'altare. È difficile. E questo messaggio parla di questo.
E questa foto l'hai messa sulla radio per caso?
Guarda che non mi ricordo. Devo andare a vedere che ho messo tante foto ultimamente, ma quella non c'è.
Questa non c'è.
Sai che non c'è? No, non la trovo. La metto subito.
La metti subito, bravo.
Il messaggio è intitolato Un altare sbagliato.
Qui c'è un'immagine di Lot e due figlie che scappano. E c'è la moglie che è rimasta indietro a beholding, guardando la sua Sodoma che brucia. Andiamo a Genesi 13, 7. Mi aiuti con le scritture, ti
Sì,
prego?
sì,
Genesi 13, 7 all'11. Qui
sì. Sì.
siamo. La scena è Abramo con Lot.
Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei abitavano a quel punto nel paese. Allora Abramo disse a Lot: Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli.
Quindi erano ricchi, cioè anche Lot, siccome Abramo era sotto la benedizione di Dio, Lot finché era con Abramo era benedetto anche lui. Però cominciano a litigare perché avevano troppe ricchezze, dice.
Verso 9. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Genesi 13, da 7 a 11.
Quindi anche l'amore c'ha il suo limite, il perdono c'ha il suo limite, e quando gli dai un dito prendono il braccio, allora Abramo dice: senti, qua bisogna separarsi. La chiamata di Lot era il nipote di Abramo, cioè se avesse avuto occhi che vedeva nello spirito avrebbe capito che le sue benedizioni erano perché stava con Abramo. Insomma, l'amore di Abramo per Lot era fuori discussione, e questo lo si vede anche
Eh
nel
sì.
seguente capitolo, il 14° della Genesi, quando Abramo arma più di 300 dei suoi servi per andare a liberare Lot, prigioniero di una banda di predoni. Impresa per la quale il grande re, anche sacerdote di Gerusalemme, che si chiamava Melchisedec, lo benedice, e siccome Melchisedec era l'immagine di Cristo, persino offre ad Abramo ciò che è a tutti gli effetti la prima santa cena della Bibbia, il pane e il vino. Quindi una fantastica immagine del corpo e del sangue di Cristo. Immaginate 2000 anni prima di Cristo. Già Abramo faceva la comunione con Melchisedec. Abramo però non permette che il suo pure grande amore per Lot diventasse idolatria. Quindi anche l'amore c'è un limite quando qualcuno se ne approfitta. A un certo punto Lot aveva perso il dovuto timore di Dio, il rispetto per l'uomo di Dio che era Abramo, anche suo zio. A questo punto Abramo gli dice di fare i bagagli e traslocare, di andare. Un'immagine di quello che Dio fa con noi se non seguiamo la sua parola. Separazione fisica per cercare di curare lo spirito. È strano come a volte per curare lo spirito devi separarti. È una cosa anche emblematica, cioè quello che Paolo fece fu emblematico. Paolo lo fece per dare un esempio alla Chiesa. Ecco cosa Paolo fa in 1 Corinzi 5 verso un fratello che era fuori binario, cioè Paolo non esercita la supergrazia, al contrario, esercita i comandamenti. Vuoi andare lì, da 3 al 5?
Sì. 1 Corinzi 5, 3 a 5. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. 1 Corinzi 5, 3 a 5.
Okay, qui era un peccato di fornicazione, ok? E Paolo dice: questo tipo qua, che non si è ancora pentito, cacciatelo fuori dalla chiesa, mandatelo nelle mani di Satana, e facendo così il suo spirito sarà salvo. Cioè, qui un'altra dimostrazione che il Signore usa il diavolo, va bene, per in certo senso punirci per i nostri peccati e quindi portarci a pentimento. E se non così non fosse, il Signore non permetterebbe il diavolo andare in giro a scocciare, a rompere la scatola a tutti quanti. C'è uno scopo che dal male deve venire, quindi il diavolo si è ribellato, scelta del diavolo, non di Dio. Però a questo punto il latte è versato, dice va bene, e allora ti userò Satana per attrarre a te la zizzania e separare il buon seme. E allora suo fratello in fornicazione, se era buon seme, si sarebbe pentito come infatti ha fatto, si sarebbe ravveduto come ha fatto, e tornato alla chiesa come ha fatto, lo vediamo. Secondo Corinzi, capitolo 1, 2, lì. Allora, Abramo, quindi lui manda via Lot, e dov'è l'amore? Qui non c'è l'amore, qui c'è il bastone. Questo che molte della supergrazia non capiscono. Vogliono sempre grazia, no, caro. La disobbedienza, la medicina per la disobbedienza non è la grazia, è il bastone.
Eppure hai spiegato prima che Abramo amava Lot.
Altro che. È andato a liberarlo dai predoni. Dopo che Lot se n'è andato, ha detto: grazie zio, non mi servi più. I predoni sono andati lì, gli hanno portato via tutto insieme a tutti quelli di Sodoma. Abramo arma i suoi servi e lo va a liberare. Questo è fuori discussione il suo amore per Lot.
Però per Abramo prima veniva la volontà di Dio,
Prima la volontà di
cioè
Dio.
l'amore per Dio.
Sì, non guardava in faccia a nessuno lo sbaglio che fece Davide con Absalom.
Ah, sì, con suo figlio.
Certamente, se lui l'avesse punito, Absalom non ne avrebbe rubato il regno, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, lunga storia. Lo potete vedere in secondo Samuele. E allora che succede? Abramo usa lo stesso metodo duro, però giusto, con la sua concubina Agar, che aveva preso come una relazione con Abramo e non aveva più rispetto e non aveva più sottomissione verso la moglie di Abramo, Sara. Quindi siccome, insomma, una lunga storia, leggetelo lì, la storia di Abramo e Agar e Sara, però Agar, una serva, siccome è diventata concubina di Abramo, per una volta, però adesso si dava le arie. E allora Sara è andata a lamentarsi, diciamo come. Questa è la mia serva, adesso mi tratta a me come una serva. E Abramo alla fine ha fatto la scelta dura, durissima, di mandare via la concubina Agar insieme al loro figlio Ismaele, che Abramo aveva avuto dalla concubina. Però Dio benedice la decisione, anzi la comanda. Vediamo in Genesi capitolo 21, è Dio che comanda e dice mandala via. Insomma, dobbiamo guardarci da commettere idolatria, anteponendo un Lot, un Agar, un Ismaele, al di sopra della volontà di Dio. Dio viene prima, e quando una persona nella zona, vicina quanto vuoi, vorrebbe guidarci, allontanarci da Dio, e allora lì devi fare Abramo come con Lot.
Come fai a trovare quella forza? Per esempio, Abramo allontanare Ishmael, che era suo figlio tanto desiderato, che non ha mai avuto un figlio. Ishmael è stato il primo figlio nato ad Abramo e sicuramente lo amava più della sua propria vita. Come fai ad allontanarlo? Sembra una cosa che cruel.
Crudele.
Crudele.
E ti metti in ginocchio e chiedi al Signore, come ha fatto Abramo a offrire Isacco? Ecco, come hanno fatto i discepoli a lasciare le famiglie, 12 discepoli erano sposati, a lasciare tutto e andare con Gesù. Evidentemente le famiglie non erano pronte a seguirle, però sono tornate, di tanto in tanto tornavano. Come hanno fatto? Come fa un soldato in Ucraina ad andare a fare il soldato, uccidere, farsi uccidere, lasciare moglie e figli? Come fa?
È vero, sì.
Lo fanno per a fin di male, per uccidere? Perché non dobbiamo farlo per il Signore?
Sì.
Se la famiglia non può seguirti, tu vai e la famiglia seguirà. Anche se qualcuno volta ne approfitta e fa l'incontrario. Va bene. Cioè, lo uso come scusa, diciamo. Insomma, Lot comincia a uscire dal seminato. E allora quando Abramo vede che Lot è fuori dal seminato, che è seminato, non rispettava più lo zio, come, non solo come zio nella carne, ma come uomo di Dio. Lot sapeva che era l'uomo di Dio, non lo rispetta più, quindi non rispettava più Dio, e quindi Dio benedice Abramo perché lo manda via. A volte lo mandi via, a volte te ne vai tu, dipende dalla situazione. Abramo sceglie non solo di non fare compromessi a seguire Lot, ma di separarsi da lui. Oggi si direbbe mancanza di amore. Bene, oggi tu saresti, se fai una cosa così, ma tu dov'è il tuo amore? Ci sono chiese che sopportano posseduti, gente con spiriti cattivi, falsi credenti, gente che seminano divisioni, gente che mormora per amore. E no, non capisci che questi qui stanno distruggendo la Chiesa? Non capisci che la Chiesa è di 200 persone, è meglio averne 20, ma vera Chiesa, perché presto diventeranno 40, ma vera Chiesa, e 80, ma vera Chiesa. Ma per fare questo devi tagliare il grasso e buttarlo via? Allora, viviamo in una società del politicamente corretto oggi. Pochi capiscono cos'è che sia veramente, cosa vuol dire veramente onorare Dio, la sua parola, i suoi unti, i messaggeri, i profeti. Sì. Chi lo capisce oggi? Viviamo nella democrazia. Qual è la democrazia? La democrazia è un'utopia, un'illusione che non può funzionare. Non c'è democrazia in cielo, c'è monarchia, c'è un re. Infatti il re dei re. Sì, c'è un po' di democrazia, c'è un po'. Dio si consiglia, lo vediamo nella Bibbia, si consiglia con gli angeli, lo vediamo nella Bibbia, ma gli angeli danno suggerimento, poi dicono come vuoi tu. Gesù ha suggerito, Padre, rimuovi questa coppa, il Calvario, rimuovilo, però, virgola, non come io voglio, ma come tu dici. Perché sì. Alla fine della storia l'unico che sa cos'è la cosa veramente, veramente giusta è sempre Dio. Insomma, viviamo in un mondo dove ciascuno adora il suo idolo, se l'è costruito a misura. Un idolo col naso così, l'orecchia cos'ha, 10 braccia, 2 piedi, 4 piedi, si fanno l'idolo come gli pare e gli piace. C'è l'idolo cattolico, l'idolo protestante, l'idolo di Geova, l'idolo dei mormoni, ma insomma... Il vero Gesù è quello della Bibbia e basta. E si fanno gli idoli, e questi cosa sono gli idoli oggi? Può essere una persona, può essere un oggetto, può essere un'occupazione. C'è chi adora l'idolo del governo, della politica, l'idolo del denaro. La casa può essere un idolo. Un santo, una santa può diventare un idolo. Una religione oppure una relazione con una persona può essere un idolo. Un mondo senza Dio, un mondo che idolatra di tutto, tutto tranne al solo colui al quale l'adorazione veramente aspetta. Il mondo adora di tutto. Io ero in India diversi anni e c'erano 330 milioni di idoli. Cioè uno può arrivare e dire, vedi questa pietra qui, dove l'hai presa? Lì nel mondezzaio. Ah sì, cosa mi dice questa pietra? Questo è mio Dio. Sai cosa dicono gli indù? Ah, oh, benissimo, degno di rispetto. Dove l'hai trovata? Lì, in quel cesso, lì, vedi, quelle monnezzai, era lì.
Oh, mamma mia.
Ah sì, e perché il tuo Dio? Perché hai avuto una rivelazione del grande, eccetera, eccetera. Capito? 330 milioni di idoli ci hanno. È venuto Gesù, morto, risorto, è venuto sulla croce, per pagare per i peccati. Va bene, per renderci puri, ci sono religioni che per renderti puro devi essere reincarnato migliaia e milioni di volte. reincarnato in un animale, uno scarafaggio, un topo, un cavallo, un uomo, una donna, milioni di reincarnazioni. E che l'hai vista mai questa reincarnazione? Nessuno. E però l'ha detto un saggio 2000 anni fa, 3000 anni fa. Ma Gesù ha dimostrato con i miracoli che dice la verità. Testimonianze di discepoli e dicono la verità, sei sicura? Certo, sono morti per quello che testimoniavano, si chiamano i martiri. Insomma, questo è il mondo in cui viviamo, un mondo senza Dio, un mondo che idolatra di tutto tranne il grande creatore. E poi la Bibbia dice che siamo comandati di amarlo. Se non lo fai perché hai amore, allora fallo per il comandamento. Matteo 22, 37, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza, tutto il tuo tempo, tutti i giorni, sempre. Analizziamo, fratelli, facciamo un'analisi. Qual è la fonte di tutte le tragedie, le disgrazie che ti sono avvenute? Angela, pensa a tutti i fallimenti della tua vita, i tuoi amici che hanno divorziato, pensaci, Angela. Cos'è che scopri alla fine? Scopri che alla fine di tutto, di tutti i nostri guai, i nostri problemi, c'era sempre la disubbidienza a questo comandamento, di amare Dio con tutto il cuore. Tutti amano Dio. In India, che hanno milioni di idoli, adorano anche Gesù, è uno dei dei, certo, facciamo contento anche lui, lì, in mezzo a milioni di idoli.
Infatti sto pensando adesso a una coppia che in questi giorni abbiamo inviato messaggi, registrazioni con consigli. Una coppia che si sono amati tanto, si sono sposati, ma adesso il grande amore della suocera sta distruggendo il loro matrimonio. Ma amore per bene, non è amore finto, è amore vero che la suocera ha per la sua figlia, ma la figlia a questo punto trascurando il marito per accontentare sempre la mamma, e questa presenza della suocera sta portando la coppia al divorzio, perché quella moglie dovrebbe prendersi cura del marito invece. Cioè un amore possessivo che alla fine non è più amore, è egoismo, e distrugge un matrimonio che hanno anche un figlio. Quindi attenzione a cosa mettiamo prima nella nostra vita. Anche nel nome dell'amore possiamo distruggere una vita. Non è amore giusto, è l'amore di Dio che deve regnare, la volontà di Dio, fare le cose come Dio dice, non come io penso, anche se è nel nome dell'amore. No, è egoismo. Dobbiamo fare quello che Dio dice.
Sì, tu hai messo un video qui sulla radio, puoi metterlo, guarda, cioè me l'ha dato a me, però non c'è sulla radio, però puoi anche metterlo. C'è questo islamico, questo video che mi hai dato, un video di 1 minuto, questo islamico che dice, ci criticano perché uccidiamo quelli che non seguono le regole dell'Islam e noi li uccidiamo, è giusto tagliare le mani, tagliare le teste di questa gente per amore verso l'Islam, per amore che questi qua non contaminano la religione pura dell'Islam.
Ah, è
È giusto
amore.
ucciderli. Quindi per amore degli islamici si può uccidere chi va contro l'Islam. Cioè il ragionamento.
E dicono anche di più, dicono se noi lo uccidiamo qui, allora ha già pagato per quel peccato, se invece non lo uccidiamo dovrà pagare nel prossimo mondo. Quindi gli facciamo un favore, è
Sì,
amore che lo
e
uccidiamo.
questo qua dove è scritto, chi l'ha detto, chi l'ha verificato questa teoria che stai uccidendo uno e i suoi peccati sono, io
Non
ti
lo so.
uccido perché i tuoi peccati ti siano perdonati.
Devi
Come
pagare.
dire, non so, tu vieni da me e mi dici Giuseppe, prestami 1 milione di dollari, qua pronto. E tu non me li dai più. E allora io per purificarti del tuo peccato che mi hai rubato 1 milione di dollari, ti uccido, così almeno tu sei purificata.
Ah, quanto
Cioè,
amore per me.
e queste sono le religioni. Che
Sì.
mi ricordo l'Inquisizione cattolica, mi ricordo le guerre protestanti.
È un amore distorto, strano.
Guarda, guardiamo Eva, la signora Adamo, Eva. Cosa fa Eva? Ascolta il diavolo. E Adamo come reagisce? Adamo ascolta la moglie. E noi come reagiamo? E noi ascoltiamo il nostro egoismo. Come Adamo ascoltò la moglie, noi ascoltiamo il nostro egoismo. Cioè, nel senso, siamo sposati con il nostro egoismo fino a che andiamo a Cristo. E anche dopo che andiamo da Cristo, stare attenti che gli spiriti vanno e vengono. Dobbiamo camminare nell'ubbidienza. Solo l'ubbidienza ai comandamenti ci libera dall'egoismo e dal diavolo. La fede in Cristo non ci libera, la credere in Cristo non ci libera. Leggere la Bibbia, andare in chiesa, batterci il petto non ci libera, è solamente l'ubbidienza che ci libera. Se mia moglie fosse una donna che va a destra e a sinistra a visitare i marinai al porto, poi viene da me e si batte il petto ogni settimana, mica io dico, uè, non andiamo mica bene così, eh? Tu devi cambiare, moglie mia, o marito mio, qual è la situazione? Tu devi portare i frutti, io non dico che batterti il petto, io sono. Insomma, Abramo avrebbe dovuto fare quello che fece Abramo. Va bene? Continuare a obbedire a Dio e non seguire una sciagurata moglie, una sciagurata Eva, moglie in disubbidienza e ribellione contro la parola di Dio. Triste storia quella di Eva. Almeno tanto triste quanto la nostra quando disubbidiamo, quando mangiamo il nostro frutto proibito, qual è? L'albero è la Bibbia, c'ha dei frutti, e poi disubbidiamo alla Bibbia, stiamo mangiando il frutto proibito. E sai, il peccato non è gratis, non è gratuito. Prima o poi il nemico viene e ci presenta il conto più IVA, va bene, più l'IVA, se non ci pentiamo. Lot cosa ha combinato? Lot non si era pentito dalla sua superbia e non era tornato come nipote prodigo dallo zio Abramo. No, Lot non torna. E Abramo va, lo libera dai predoni. Lot non torna. Non aveva più niente sto. Poteva dire andiamo da Abramo, gli dico Abramo, perdonami, voglio essere come i tuoi servi. Tu tratti meglio i tuoi servi che non i miei cosiddetti amici di Sodoma, che vengono qua, che mi sfasciano la porta quando i due angeli vengono a visitarmi, mi sfasciano la porta perché li vogliono violentare. Genesi capitolo 19. Posso essere tuo servo, Abramo? Lot non fa mai una cosa così, Abramo non fa niente. Non è che gli manda soldi per pagare l'affitto, gli manda cibo, niente. Lo lascia affondare. E alla fine ritroviamo in Genesi 19 che Lot perde tutto. E tutto, dico tutto, eh? Moglie, casa, ricchezze, che pure erano stati molto grandi ai tempi della sua comunione, vicinanza, fellowship, nella tribù di Abramo. C'è Proverbi 16, Proverbi 16 al verso 18 al 20, per cortesia. Qui
Sì.
è una fotografia di quello che sto parlando.
La superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. È meglio essere umili con i poveri che spartire la preda con i superbi. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nel Signore. Proverbi 16, 18 a 20.
Gloria a Dio. Cos'è che precede la rovina? La superbia. Vedi, Lot si insuperbì. E io sono uguale a Abramo adesso. Abramo non era più il profeta, l'unto di Dio, siamo uguali. Non vedi che abbiamo gli stessi animali, le stesse pecore, gli stessi asini? Quindi in superbia Lot si mette alla pari di Abramo. E lì casca l'asino. Abramo, non perché tuo zio lo devi rispettare, vabbè, rispettano la carne, c'è un limite. Quello è l'unto di Dio. Quando tu a casa c'è un figlio, una figlia, un padre, una madre che è unta, cioè doni dello Spirito, guida sempre al Signore, all'evangelizzazione, quando quella persona lì parla, devi ascoltare, ti sta proteggendo, salvando dalle cadute che ti distruggeranno. Ascolta la persona unta di Dio nella tua casa, ce n'è sempre una, non c'è una famiglia cristiana che non c'è un unto. Però oggi, nel mondo debosciato di oggi, non viene mai rispettato, quasi mai. Tutta la mia vita ho passato visitando case di qui, case di là, vissuto in case che l'unto di Dio, che a volte poteva essere io, poteva essere un altro, non veniva rispettato. E dove sono adesso quelle famiglie lì? Boh, nessuno lo sa. E dove che va a finire Lot, che non rispettava Abramo? Lot finisce con l'andare ad abitare in una caverna, e in quella caverna, dopo che esce da Sodoma, sempre Genesi 19, in quella caverna lui con le due figlie, la madre è statua di sale. Allora cosa fanno le due figlie? Prendono il bottiglione della barbera, vanno da Lot e dice: qua papà, bevi a canna. Il padre si ubriaca. Quando è ubriaco, dico: ok, non vogliamo che nostro padre perda la discendenza. E allora incesto con lui. Due figlie fanno incesto col papà. Poi
Orrore, sì.
addestrati a Sodoma questi qui, non erano
Ai,
niente di
ai, ai.
nuovo, erano zuccherini.
Terribile.
Capito? Per loro era un po' come dire il mondo moderno di oggi, la discoteca, puoi ballare con un animale alla moda. Tu puoi portare un coccodrillo a ballare in discoteca cosa vuoi? È libera di farlo, no? Che sei tu per limitare non è libertà, è schiavitù, è
È
perversione.
terribile, sì.
E allora hanno incesto con lui e nascono dei figli. Uno lo chiamano Ammon, e l'altro figlio lo chiamano Moab. Quindi un figlio ciascuno, che sarebbe la moderna Giordania di oggi. Ammon e Moab sono due nazioni della Bibbia, Vecchio Testamento. Oggi si chiama Giordania. E questa nazione discende da Lot, cioè i due figli di queste due figlie di Lot, e i loro figli si chiamavano Ammon e Moab, che poi divennero poi la Giordania di oggi. Guarda, lì c'è la cartina geografica, la vedi la Giordania?
Sì.
Giordania è quella lì a est di Israele, a sud della Siria, e a cos'è, ovest, nord dell'Arabia Saudita. Insomma, Lot cosa ha fatto? Ha messo il suo mondo, le sue comodità, ha messo le attrazioni di Sodoma al di sopra della umile ubbidienza che spettava all'uomo di Dio, lo zio Abramo. Se si fosse sottomesso, Lot sarebbe stato così benedetto. Quante benedizioni perdiamo nella nostra famiglia perché non ci sottomettiamo a quel marito, a quel padre, a quella moglie, a quella madre, persino a quel figlio o figlia che hanno l'unzione di Dio. Riceviamo lettere di ogni tipo. Famiglia di credenti nominali che c'è una figlia elettrizzata per Cristo, un figlio. Può essere il padre, essere la moglie, la mamma. Però non viene rispettata e allora la famiglia va di male in peggio. Non viene rispettato l'unto di Dio, l'unzione di Dio, non viene rispettato Dio. E quindi molto spesso devo ricordare alle famiglie che mi scrivono che bisogna sottomettersi al familiare che Dio ha preposto come guida di un matrimonio, della famiglia cristiana. Parlo di famiglia cristiana, le famiglie non cristiane questo non si applica. Lì è caos mattina alla sera finché divorziano o sono separati in casa. Parlando di famiglie cristiane, c'è sempre una persona con l'unzione. Può essere chiunque, marito, la moglie, figlio. No? Non è difficile riconoscere questa persona. Come si riconosce questa persona? Non è difficile, è facilissimo. È la persona che più ha dato il cuore a Gesù. Quella che di più sprona, ispira tutti ad amare, servire, seguire il Signore.
Amen.
Insomma, la famiglia che non fa questo. Innanzitutto questo, come nel caso della famiglia di Lot. Quella famiglia non finisce mai bene. Una famiglia non può essere benedetta se non onora l'uomo o la donna di Dio. E allora se onorano il mondo e seguono il mondo, non il Signore, non c'è benedizione lì, ma solo di male in peggio. Però ci si può fermare e dire: da oggi in poi ho capito in questa famiglia chi è che guida sempre al Vangelo, alla Bibbia, all'amore, il primo a perdonare, il primo a evangelizzare, il primo a dire leggiamo un po' di parole insieme. Ho capito, è quella persona qui. Sottomettiamoci nello Spirito e il Signore ci benedirà. Questo, virgolette, è l'Abramo che Dio ha messo lì. E in ogni famiglia cristiana c'è sempre. Così come in ogni chiesa del mondo ci sono sempre profeti. Ci sono fratelli che hanno doni, non li fanno profetizzare, non li seguono, non li onorano, ma ci sono. E Dio chiama questi profeti a innalzarsi e dire: o ci svegliamo, o seguiamo Gesù, però lo seguo io. Voi state qui con un Gesù scaldapanche. Io seguo il Gesù che va in tutto il mondo. E alla fine vediamo come Abramo viene benedetto, ma Lot, anche se era figlio, finisce male. E Gesù? Neanche Gesù fu un'eccezione. Vediamo in Giovanni 7,5 cosa dice? Che neanche i suoi fratelli credevano in lui. Se c'era una famiglia che aveva un unto, quella era quella di Gesù. L'hanno rispettato? No, no. Neanche i suoi fratelli credevano in lui. E non sono cugini o vicini di casa, fratelli. Nel Vangelo vediamo la differenza tra cugini e fratelli. Evangelisti sapevano questa differenza. Guarda, in Matteo 12 vediamo appunto cosa dice Gesù dei fratelli e della madre. Gesù parlava, Matteo 12, 46 al 50, Gesù parlava, ecco sua madre, i suoi fratelli di fuori, cercavano di parlargli. È interessante come dice di fuori, fermatesi fuori, perché sono fermati fuori? Perché?
Potevano entrare e ascoltare il messaggio.
Sì, certo, c'era una calca, però quello là ha sfondato il tetto per farsi calare
Sì, sì,
con
sì.
la barella e Gesù la sana, hanno fatto buco nel
Chi
tetto.
vuole entrare,
Chi
entra.
vuole entra e i violenti lo prendono con la forza.
Amen.
E uno gli dice a Gesù, c'è tua madre e tuoi fratelli, sono là che cerco di parlarti. Gesù risponde e dice, mia madre? I miei fratelli chi sono? Che domanda strana che fa Gesù? Chi sono mia madre e i miei
Sì,
fratelli? Che
sì,
si era dimenticato, cercava informazioni e
sì. No.
stava dicendo che non erano quelli. E stendendo la mano sui suoi discepoli, verso 49, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Non dice solo i miei fratelli, dice anche la madre. Qui c'è anche la Madonna dentro. Questi qua seduti per terra, questa è mia madre. Quindi questa storia di innalzare un santo, una santa, non quadra con la Bibbia, ok? E stendendo la mano dice, questa è mia madre, i miei fratelli, perché chiunque ha fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, esso mio fratello sarà la madre. Quindi se tu fai la volontà di Dio, sei una Madonna. Se sei nella volontà di Dio, sei come la Madonna. Sei come i suoi fratelli. Che poi i fratelli poi vediamo che si convertono, eh? I fratelli si convertono poi, vediamo Atti capitolo 1, 2. Quindi seguire una persona che non desidera seguire il Signore è idolatria. Tu segui uno in famiglia, un Lot, che vuole fare la cosa a modo suo e litigare perché c'ha più pecore, c'ha più buoi, c'ha più cammelli e quello che c'ha. Cioè le scuse sono tante. E se tu segui quello lì, è idolatria. E guarda quanto Abramo amava Lot, rischiare la sua vita per liberarlo, lo amava tantissimo. Però ha detto Lot, non può. Io per convivere con te, Lot, devo passarmela a litigare con te tutti i giorni. E sai cosa succede a Lot? Perdo l'unzione. E Lot si scuoteva le spalle. E Abramo dice, beh, Lot, allora guarda, destra o sinistra. Ma chi è che ci ascolterà in questo messaggio? Credi che molti ci ascolteranno?
Non lo so.
Penso che tutti diranno, oh sì, che bella
Sì,
predica.
sì, sì.
Oh, un applauso a frate Giuseppe. Ma chi ascolterà? Chi lo farà? Chi è che rifiuterà le sirene? Sirene del mondo, le seduzioni di quelli intorno. Quelli che non vogliono e non stanno seguendo il Signore, ma solo le loro convenienze. Quanti di questi ascolteranno? Non a me, che non mi interessa. La parola, quanti l'ascolteranno? Gente che un giorno probabilmente seguiranno anche la nuova siringata che è in arrivo. Questa siringata che è passata è stato un esperimento per vedere se clicca. Il 90% non l'hanno ricevuta. Perché? Perché i media lo dicono. Mica posso perdere il lavoro, il cappuccino, la brioche e la spaghettina, ma stiamo scherzando. E allora prendo la siringata. La prossima siringata si chiamerà 666. E questo è scritto. E io credo che avverrà presto. Apocalisse 13.
Sì.
Guarda, leggiamo qualche stralcio. Le fu concesso di fare uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia, verso 16, e obbligò tutti a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Questa è la nuova siringata che arriva. Quando? Non lo so. La data precisa non si sa, se non ha detto nessuno, la data precisa. Quindi i pochi nel mondo che predicano questo messaggio, questi pochi che predicano così, speriamo di essere uno di questi, sono la voce nel deserto di questo tempo della fine. Ho ricevuto un piccolo messaggio del Signore qui, piccola profezia, piccola piccola, da parte di Gesù. Se permetti, Angela, la posso dare?
Sì,
Grazie,
vai avanti,
ti
sì. Grazie
benedica.
a te.
Dice il Signore, dice Gesù, amati figli, non vi stancate di fare il bene perché nel mio tempo mieterete in base a come la vostra fedeltà è stata. Non vi stancate di credere, lottare, guardare alla mia parola, di confidare che le mie promesse si materializzeranno una ad una. Così è sempre stato e così avverrà. La mia parola è verità. Vi ho messo come luce del mondo. Non vi stancate di brillare, di illuminare la via a chi il mondo ha accecato. Non vi preoccupate per chi vi rigetta e vi dice male. I ciechi non vedono e i ciechi dello spirito non possono vedere la mia verità. Ma voi che vedete, voi continuate nella via della fede. Voi che vedete nello spirito, proseguite ad amare chi non appare meritarlo e a guidare i ciechi, che neanche sanno di essere ciechi. Continuate a sfamare gli affamati dallo Spirito con la mia parola, perché viene il tempo che sarà molto difficile trovarla. Viene l'Anticristo e cercherà di bloccare, fermare la parola. La prima cosa che cercherà di fare è quello. E viene una carestia, amati, una carestia della parola. Il mio servo Mosè non credeva di poter liberare Israele dalla schiavitù con un semplice bastone secco da pecoraio. Ma io sono onnipotente e attraverso un bastone liberai Israele. A voi amati, a ciascuno di voi ho dato il bastone della mia parola, il mio Vangelo. Ben più miracoloso del bastone di Mosè. Se ci crederete, se lo userete con fedeltà, senza timidezza e paura, ma lo brandirete con coraggio, a cuore pieno, io vi dico, vedrete miracoli. Quel bastone della mia parola, se la mediterete, se la nasconderete, e conserverete nel vostro cuore. Se la darete a chi io in continuazione vi guido, io potrò operare attraverso di voi e usarvi come miei profeti di questo tempo. Per questo che io vi ho causato di nascere in questo particolare tempo e adesso sto spargendo il mio Spirito Santo sui miei figli e sulle mie figlie, che profetizzeranno in questo tempo della fine, come è scritto nel secondo capitolo di Atti. Io dissi al mio servo Geremia, anche lui chiamato a servirmi in quel grande tempo di afflizione e di distruzione del mio popolo, il mio popolo che mi aveva dimenticato, come avviene adesso nel mio popolo di questo tempo della fine.
Geremia 1, versi 4 e 5. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Geremia 1, 4 e 5.
Così adesso io chiamo in questo tempo ciascuno di voi, miei figli, ad usare i talenti che io ho dato a ciascuno per servirmi in questo tempo, come è scritto.
Matteo 10, 38 e 39. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Matteo 10, 38 e 39.
Io sapevo che la maggior parte del mio popolo Israele, che ho chiamato quando sono venuto nella carne, non mi avrebbe ascoltato né seguito. E anche ora io so che sarà lo stesso nel mio attuale popolo cristiano, un popolo disobbediente, ribelle e amante dell'Egitto attorno. Sempre pochi sono quelli che lasciano tutto per imboccare la mia via stretta e angusta, quella della mia chiesa sposa. Per questo io chiamo quelli della via stretta, li chiamo i chiamati, gli eletti, i fedeli, come è scritto.
Apocalisse 17, 14. Egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17, 14. Salmi 149, da 5 a 9. Esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti. Abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano, per punire le nazioni e infliggere castighi ai popoli, per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, per eseguir su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli. Alleluia! Salmi 149, da 5 a 9.
Esultate, amati, esultate. Grande è il vostro premio di voi che, come Abramo, Isacco, Giacobbe ed ogni mio degno servo, che servite me prima del mondo. E io ho preparato un luogo affinché dove sono io siate anche voi. Alleluia. Esultate.
Grazie, Signore Gesù. Gloria a te, Signore, ti amiamo, Gesù.
Angela,
grazie per questo messaggio, Gesù, ti amo, Signore.
Apocalisse 3:21, ti prego.
Sì.
E la chiusura del messaggio è questo, perché lui dice: ho preparato un luogo affinché dove sono io siate anche voi. Apocalisse 3:21.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3:21.
Grazie Gesù, grazie Signore. Amen.
Amen, gloria a te Gesù. Ti leggo velocemente un paio di commenti che sono arrivati durante questo messaggio, perché come dicevo credo che ognuno di noi ha un po' difficoltà ad abbandonare specialmente una persona cara perché non segue Gesù, e non è che a volte deve abbandonarla, a volte puoi continuare a gioire della sua presenza ma non puoi seguirla nello spirito, devi seguire Gesù,
devi
non puoi accontentarla.
Puoi e devi continuare ad amarli, però non puoi seguire la loro via.
No. Allora c'è Giuseppino che ha scritto 5 minuti fa una scrittura che dice che i parenti di Gesù dicevano che è fuori di sé.
Sì, sì.
Marco 3:20. Poi entrarono in una casa e la folla si radunò di nuovo tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo perché dicevano egli è fuori di sé.
I suoi parenti.
I suoi parenti. Marco 3:20. Quindi se dicono che siete fuori di voi, andate avanti per Gesù.
E questo è il destino. Siamo destinati a essere, se Gesù seguiamo veramente, siamo destinati non solo a condividere le benedizioni di Gesù, la salvezza e tutto, ma anche il prezzo della persecuzione. E
sì.
Solamente i cristiani addormentati che il diavolo non perseguita. I cristiani senza frutto che il diavolo non gli danno fastidio. Ma se tu comincia a diventare attivo, tutte le capre e i falsi cristiani di internet si svegliano e cominciano a maledirti, allora sei un adultero, un pedofilo, un fornicatore, un drogato, non potendo combatterti con la parola, ti combattono con le bugie. E il padre della bugia è il diavolo. E i suoi figli li vedi su internet. Sono lì ad attaccare tutti e chiunque fanno qualcosa. Avanti.
Poi c'è Claudia che ha scritto dicendo: "Vi amo, fratelli. Dio mi parla anche attraverso a voi. Mi siete tanto di aiuto. Grazie, Gesù." È perché Claudia in questo periodo sta vivendo proprio quello che dice questo messaggio. Deve rompere un pezzo grande del suo
Sì, sì.
cuore e lasciarlo confidare in
Sì,
Dio,
sì, sì. Sì,
cosa Dio vuole.
ma se non lo fai, affondate in due. A me mi insegnavano, mi ricordo a Milano c'erano questi ragazzi, che, amici, che mi insegnavano a nuotare, e non ho mai imparato a nuotare. Mi dicevano che se uno sta affogando e tu ti tuffi a salvarlo, e se questo qui si fa prendere dal panico, devi dargli un pugno sulla fronte forte, stenderlo, o meglio farlo galleggiare, e loro lo potrei salvare, perché se no, dici, ti impedisce di nuotare, ti impedisce di salvarlo e affogate in due. E conosco anche la storia di un uomo che era sulla riva e vedeva che uno stava affogando e gridava, 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 gridava e supplicava: aiutatemi, aiutatemi. Lui non si muoveva. Alla fine questo ha smesso di gridare e si è lasciato andare. E allora quest'uomo si è tuffato, quattro bracciate, lo ha raggiunto, lo ha preso, l'ha portato a riva e lo ha salvato. E gli ha chiesto: ma tu sei un nuotatore provetto? E perché hai aspettato così tanto? Dice: se no affogavamo in due. Ho dovuto aspettare che lui la finisse di agitarsi.
Di combattere contro.
E allora,
Sì.
se abbiamo uno vicino come Lot che si agita, si dimena, non possiamo salvarlo neanche col Vangelo, perché lo respinge. E allora affondiamo, rimanendo a fianco di Lot, affondiamo in due. Lascia che Lot faccia quello che vuole. Dice: Lot, sono qui, vieni a servire il Signore. No, e allora io sono sempre qui. Lot, può essere un lotto o una lotta. Va bene, sono qui, guarda, sono qui nel posto, non è perfetto, non siamo in paradiso, sì, c'è il diavolo, sì, bisogna combattere, ma qui però è il posto di Dio. Vieni? No, preferisco Sodoma. Abramo non si è spostato, Abramo non ha battuto ciglio, ha aspettato che Lot affondasse a Sodoma, Sodoma bruciava e Lot usciva con questa moglie che sicuramente era lei che non voleva uscire da Sodoma. Infatti si gira e dice: oh la mia, era più sposata a Sodoma che a Lotta probabilmente. E lei è ancora lì. Ci sono delle foto in Medio Oriente che fanno vedere una specie di immagine che sembra una persona umana, e gli arabi della zona le chiamano la moglie di Lot, le chiamano,
Wow.
e lì vicino a Mar Nero, dove c'era Sodoma. La vedi su internet e cerchi e la trovi. Cerchi la moglie di Lot e vedi, dicono che è lei. Gloria a Dio. Angela, ti do la parola.
Un ultimo messaggio breve da parte di Nena.
Nena.
Buongiorno cari, vi ascolto in diretta. Grazie mille per questo messaggio prezioso. Che Dio vi benedica grandemente, Nena.
Nena, conosciamo la sua storia.
Anche lei ha storie da aggiungere a questo messaggio.
Conosciamo la sua storia. E
Sì.
questo messaggio credo che è buono per tutti. Se no, io posso asserire, non credo che c'è una situazione al mondo che non c'è una famiglia che non si applica, che non ci sia qualcuno vicino o non troppo vicino che impersona a pennello la parte di Lot o della moglie di Lot. Quindi Lot era distante di Abramo, la moglie di Lot ancora più distante. Poi c'erano ancora più distanti ancora, erano i generi di Lot, devono sposare le figlie. Che quando Lot è andato a supplicarli: venite perché il Signore, l'ho preso per pazzo. Erano gli angeli, gli ha detto: tu vuoi svegliare? Non vogliono venire. Ma, lo presero per mano, disse: andiamo, e se lo trascinarono fuori. E quello stava ancora lì a raccogliere la caffettiera per il caffè, le bustine della camomilla, le briochine per la colazione, la salsa per fare spaghetti con la cummarola in coppa, il parmigianino, Gli angeli dicono: adesso andiamo, ma preso per mano l'hanno tirato fuori. La moglie, nonostante la tiravano fuori, il suo cuore si gira, si volge. Oh, i miei amori, oh, chissà cosa accidente ci aveva questa qua in quella città. Chissà, chi lo sa, gli armadi negli armadi, che tipo di scheletri che c'erano dentro. Avanti, Angela.
Mettiamo un canto che proprio rifletta questa sensazione che è così difficile seguire il Signore. Ti leggo le parole.
Sì, abbiamo le parole qui, vero?
Sì, è
Allora si
un.
chiama Vai, vendi ciò che hai, di un dolcissimo cantante che chiama Paolo Auricchio.
Paolo
Andiamo.
Auricchio, vai, vendi ciò che hai.
Vai,
E
leggiamolo.
dice: Ti confesso, oh Signore, che seguirti costa tanto.
Costa tanto seguirti.
E ritorno sui miei passi a guardare il mio
Che
passato.
disastro,
Sì,
ragazzi.
lo so che mi hai chiamato, il mio nome hai pronunciato, un momento e poi l'eterno, ma tu dimmi cosa fare.
Vai, vendi ciò che hai, lascia la casa tua, seguimi e vedrai, io ti dono la mia vita, ti consegno il mio amore, vai, annuncia il tuo Signore.
Ma, Signore, che vedi tutto, non ti basta ciò che ho fatto? Ho seguito la tua parola, cosa devo ancora fare? Vuoi che lasci il mio passato, tutto ciò che sono stato? No, non puoi volerlo, oh Dio, chiama un altro al posto mio.
No, io voglio proprio te, che tu lasci i dubbi tuoi e che mi segua se lo vuoi. Io da sempre ti conosco, nel mio cuore ti ho scelto e ti ho posto come dono per il mondo.
Vorrei essere più sicuro che tu vuoi che il mio domani io lo viva nel tuo nome, rinunciando a me, Signore, e guardare più lontano dove arriva la tua mano per cantare la canzone che racconti la mia gioia.